la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 5 minuti, giovedì 11 dicembre, un buongiorno dalla redazione di Controradio, la nostra newsline, come sempre la fascia mattutina dell'informazione locale, condivisibile anche nei suoi contributi, interviste, testimonianze, contenuti su controradio.it. Poi torneremo in versione serale alle 18.45, la cronaca e le dirette alle 12.45. Vi abbiamo dato notizia dell'ultima ora della truffa milionaria all'Opera di Santa Maria del Fiore. Ci sarebbe 9 fermi con varie perquisizioni ed esecuzioni in numerose province italiane, tra cui quella di Prato. Particolari anche sul nostro sito controradio.it. Ma partiamo dal meteo, dal tempo per oggi e anche una tendenza per i prossimi giorni. Giulio Betti dall'AMA, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. In realtà poche novità nei prossimi giorni, perché l'anticiclone domina incontrastato la scena, quindi direi che fino a domenica in realtà ci sono pochi spunti da un punto di vista meteorologico. Quello che emerge appunto è la formazione di nubi basse e nebbie al mattino dopo il tramonto, che poi tendono a dissolversi temporaneamente nel pomeriggio, uno schema che appunto tenderà a ripetersi anche nei prossimi giorni, questo anche a scapito della qualità dell'aria, che essendo appunto la massa d'aria ferma e stagnante tende comunque a peggiorare e accumulare più inquinanti.
E quindi brevi ma diciamo abbastanza stabili nella tendenza, poi ci riaggiorneremo anche in vista del fine settimana. Grazie a Betti, grazie all'AMA, una pausa e poi torniamo con voi.
Contro la violenza maschile sulle donne, seconda edizione di Zero T Festival. Fino al 13 dicembre a Firenze, alla Casa delle Donne. Focus sul corpo, un bag talk e un cerchio di tamburi. Lente sulla Siria e chiusura con il lessico palestinese di Albana Bulsi. Info e programma completo su casadeledonnefirenze.it.
Progetto finanziato da Action Aid International Italia e Fondazione Realizza il Cambiamento per Nora Against GBV. A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance da ottobre a maggio. Info, biglietteria cango@gmail.com. Sabato 13 dicembre alle 19 e domenica 14 alle 17, Simona Bertozzi, Claudio Pascieri e Tempo Reale in Berio a Colori. Un omaggio al grande compositore attraverso l'interpretazione coreografica di Bertozzi e l'esecuzione dal vivo del violoncellista Claudio Pascieri. Il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze presenta il Master in Interior Design, 12ª edizione, finalizzato alla formazione di figure professionali nel settore dell'architettura degli interni e dell'arredamento, e il Master in BIM per la gestione di processi progettuali collaborativi in edifici nuovi ed esistenti, 8ª edizione, che ha l'obiettivo di formare professionisti nell'ambito del Building Information Modeling. Iscrizioni entro l'8 e il 9 gennaio. Info masterinteriordesignunifi.com e lbimunifi.it. MOM, Museo Oltre il Museo. La mostra che espone i risultati del progetto di ricerca PRIN del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze e dell'Accademia di Belle Arti di Firenze. Tema: il ruolo del museo contemporaneo nel rapporto fra arte, architettura e città, prendendo come caso di studio Firenze. Inaugurazione giovedì 11 dicembre alle 12 alla Manifattura Tabacchi, loggiato Piazza delle Sigaraie, e alle 17 al Dipartimento di Architettura, via della Mattonaia 8. Fino al 25 gennaio ad ingresso libero in collaborazione con la Manifattura Tabacchi. Info Unifi PRIN MOM. Il Piccolo Principe di Italo Dall'Orto torna in scena in un nuovo allestimento carico di bellezza e interpretato da un cast giovanissimo. Lo spettacolo, ispirato al celebre bestseller, restituisce al pubblico tutta l'ingenuità e il disincanto dell'opera originale e porta gli spettatori di ogni età in un viaggio poetico tra prosa, immagini ed emozioni. Una produzione La Macchina del Suono in collaborazione con Entrarte. Da venerdì 12 a domenica 14 dicembre al Teatro Manzoni di Calenzano. Info teatromanzonicalenzano.it.
Arriva Christmas in manifattura. Nei weekend di dicembre le botteghe, gli atelier e i negozi di design contemporaneo di Maca District, il centro commerciale naturale di manifattura e cascine, aprono le loro porte con proposte speciali insieme ad artigianato locale, musica, degustazioni, laboratori e spettacoli capaci di incantare grandi e piccoli. Vieni a visitare Manifattura Tabacchi a Firenze per un Natale diverso, autentico, sostenibile, condiviso. Scopri il programma completo su macadistrict.it. Contro Radio.
Big Time!
Alle 8:10 andiamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi. Partiamo dallo sciopero. Landini chiude a Firenze, trasporti a rischio, migliaia in arrivo. Dalla Repubblica il punto sulla mobilitazione di domani, la protesta contro la legge di bilancio, il corteo da Santa Maria Novella a Piazza del Carmine. Il segretario toscano della CGIL Rossano Rossi dice: aspetto i leader del centro-sinistra con noi sul palco. Seguiremo in una mattinata di diretta tutta la mobilitazione a partire dalle 9 nella nostra newsline e poi con Finestra nel corso della mattinata nel nostro giornale radio. Seguite dunque la mobilitazione anche sulle nostre frequenze. Poi una notizia invece di richiamo sempre sulla Repubblica: cambio all'ufficio scolastico regionale, al vertice un preside di centrodestra. Dunque c'è lo spostamento del dirigente di origini avellinesi Ernesto Pellecchia che viene spostato in Umbria, una comunicazione a quanto pare ricevuta nei giorni scorsi. Dalla Nazione, fotonotizia riguarda la Fiorentina, commisso, il virgolettato, tiro dritto, intervista esclusiva a Rocco Commisso che smentisce i rumors sulla cessione e chiede scusa ai tifosi. È il momento di restare uniti, dice il nuovo Franchi, la situazione ci penalizza. Dal Corriere Fiorentino invece boom di imprese in fallimento, stiamo parlando dei dati forniti da Unioncamere, corrono le richieste di concordati e procedure gravi, 464 solo nei primi 6 mesi dell'anno. E poi la fotonotizia riguarda la battaglia contro lo sfruttamento, ora è nei ristoranti, la mobilitazione nel mondo della ristorazione a Prato, il nuovo fronte del Sud Cobas di cui parlavamo proprio ieri con il nostro Giorgio Bernardini, analizzando i vari aspetti, anche risultati positivi di accordi in alcuni contesti e di mobilitazioni che vanno avanti e che si aggiungono dunque al fronte vertenziale della filiera del fast fashion e della moda. E poi un richiamo che ritroviamo sulla stampa locale di oggi anche sul nostro sito controradio.it, il caso Albanese. In commissione passa la soluzione soft dell'evento, il PD alla prova del Consiglio, la relatrice ONU per la Palestina dunque si è giunti a questa approvazione di una risoluzione proposta dal consigliere Palagi. Niente cittadinanza onoraria però per Francesca Albanese, ma un evento sulle sue attività pro-Palestina. E ieri nella giornata internazionale per i diritti umani è stata invece promossa un'iniziativa a Firenze con l'auspicio che poi si articoli e si concretizzi a inizio 2026 per chiedere la liberazione di Barghouti Ocalan. E quanto hanno annunciato la Casa dei Diritti dei Popoli e altre realtà del territorio impegnate per la causa curda, quella palestinese per la pace, a sostenere le associazioni, rappresenta lo stesso Palagi di Sinistra Progetto Comune e Antonella Bundu, candidata presidente alle ultime regionali con Toscana Rossa. Sandra Salvato ha sentito per noi lo stesso consigliere Palagi, oltre a Gianni Monti della Casa dei Diritti dei Popoli e ad Alessandro Orsetti, il padre del 33enne fiorentino ucciso in combattimento dall'ISIS in Siria mentre militava come volontario a fianco delle milizie curde.
È la giornata mondiale dei diritti umani, chi si espone politicamente spesso vede violati i propri diritti umani in diversi paesi del mondo. È apprezzabile il fatto che i movimenti, il territorio del comune di Firenze, della città metropolitana, scelga di annunciare una mobilitazione che vivrà fuori dalle istituzioni, nelle piazze, nelle manifestazioni. Noi la nostra adesione la viviamo anche con l'impegno di portarla all'interno del Consiglio Comunale, quindi ci sono tanti riconoscimenti che poi spesso magari non trovano applicazione, dalla questione curda dalla questione palestinese alla questione Sahrawi. All'interno della commissione pace stiamo riuscendo a trovare delle sintesi molto avanzate che però devono tradursi anche in azioni di governo da parte della sindaca e della giunta.
Abbiamo intenzione di fare prima possibile, probabilmente a gennaio staremo a vedere, un presidio dedicata a tutti i prigionieri politici, quindi saranno coinvolti senza dubbio i Sahrawi, gli iraniani, i turchi, ovviamente i palestinesi e i curdi, questo è chiaro, ma anche peruviani. Il nostro lavoro consiste nel mettere insieme più cause di più popoli oppressi e sfruttati.
Per me è un'idea importante, non solo perché me l'ha lasciata Lorenzo, ma perché nel tempo ho capito che veramente lì c'è un cambio veramente di impostazione. Cioè la democrazia dal basso, la liberazione della donna, un'ecologia diversa, un'ecologia sociale, veramente sono un'alternativa a questo sistema sempre più neoliberista, militarista, oppressivo.
Talks about later. He said, son, I'll make you a man. All the women will understand. So get the pen back in your hand and start signing. So don't look or talk at me. I'll do something you won't foresee. On top, picking jaws off the floor they dropped, but that isn't, no, that isn't me. You better listen to the kids, we know where it's at and is, so keep your money and your wits. So don't look or talk at me. Sell my soul, but not for free, and make me who I wanna be. Hey! He said, son, look over there. Change your clothes, change your face and hair, and tell me it's only fair.
E 18 minuti, giovedì 11 dicembre 2025, siamo insieme a Raffaele Palumbo. Ciao Raffaele.
Buongiorno, bentrovati.
Pronti, scaldiamo i motori a questo punto, perché la campagna di tesseramento del Contro Radio Club prende ufficialmente il via, lo sta facendo in questi giorni, lo avete sentito dai nostri spot, ma anche da alcune delle nostre anticipazioni negli spazi informativi, nelle conduzioni musicali. Si parte Raffaele, in vista davvero di una campagna ancora più importante quest'anno.
Assolutamente, anche perché quest'anno ci prepariamo per il 2026, che è l'anno del 50° anniversario di Controradio, un anniversario naturalmente per noi e per tutti coloro che fanno parte della nostra comunità, tutti coloro che ci ascoltano, ci seguono, un anniversario molto importante, anche perché la nostra strada è tutta in salita e riusciamo a percorrerla soltanto facendolo insieme, soltanto con il vostro supporto. Di questo vi racconteremo in questi giorni, sarà una campagna veramente molto importante, anche perché stiamo cercando di preparare molte iniziative per il 50° anniversario e molte iniziative naturalmente nel nostro spirito, quindi di carattere culturale, spettacolare, altre cose del genere. Però dobbiamo raccontare, come dire, le motivazioni, ma anche come si fa, quali sono le novità, quali sono anche le cose belle, carine, cioè, divertenti,
piacevoli. Stai vendendo un po' la pelle dell'orso, anticipando quelli che sono i nostri auspici rispetto ai festeggiamenti, anche perché vogliamo avere il modo e anche il tempo di festeggiare. Marzo sarà un po' il mese clou per il compleanno, perché appunto sancisce la nascita della radio, ma insomma ci dobbiamo arrivare con un tesseramento corposo quest'anno, anche perché dal punto di vista economico poi vi daremo i vari scenari, anche le varie motivazioni, ma abbiamo davvero bisogno del vostro sostegno, un sostegno che percentualmente si concretizza in un 20% rispetto al bilancio della radio. Potreste definirlo poco, molto, è essenziale. Partiamo da questo, da questa priorità, e 50 anni insieme sarà un po' lo slogan, il claim che ci accompagnerà in questo percorso per invogliarvi, sollecitarvi, convincervi, se ancora non lo avete fatto, ad diventare soci e socie del Contro Radio Club. Perché 50 anni insieme? Perché siamo una comunità, lo siamo di fatto. Contro Radio è una radio comunitaria di fatto, in effetti lo diciamo sempre, per questa fidelizzazione, il legame con il pubblico, questa percezione di essere una famiglia sociale, civica, culturale, e anche perché insomma c'è una forte condivisione, voi ce lo dimostrate tutti i giorni, del nostro lavoro a servizio appunto di chi ci ascolta, dunque al vostro servizio.
Diciamo subito un po' di novità importanti, perché dopo 25 anni, perché sono 25 anni che esiste il Contro Radio Club, l'associazione che sostiene la nostra emittente, siamo passati da 50 euro a 60 euro per una tessera ordinaria, un cambiamento minimo dopo 25 anni, anche perché dopo 25 anni il valore dei 50 euro del 2001 naturalmente non è più quello, lo sapete molto 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 bene. Quindi da 50 a 60 euro, la family passa da 60 a 70, studenti e disoccupati 30 euro. La family è importante perché avremo poi modo di raccontarlo con la scusate, la tessera del Contro Radio Club, è possibile accedere con una scontistica a tante iniziative. Con la tessera family possono farlo due persone insieme, per intenderci, per cui ci sono questi cambiamenti per iniziare.
Sì, cambiamenti che vedono un incremento, ma che come dicevamo, un incremento dei costi della tessera, quindi quando venivate con i 50 euro per fare la tessera, adesso sono 60, però come diceva Raffaele, dopo 25 anni c'è stato questo aumento necessario, perché è aumentato tutto, anche i costi energetici, poi ve li racconteremo anche questi, perché stiamo passando in rassegna tutte quelle che sono le criticità che ci stanno mettendo in sofferenza. E dunque sì, 60 euro per l'ordinaria, la family passa da 60 a 70, il RID però, che è il chiamiamolo RID, capiamoci, chiamiamolo rinnovo bancario, automatismo, diciamo, bancario, presuppone che chi ce l'ha già rimane appunto a 50 nel rinnovo, perché non c'è stata al momento la possibilità di aggiornare l'incremento, mentre chi farà il RID da questa anno lo farà da 60 euro, però equivarrà a una tessera family, dunque come se pagasse 70 euro. C'è questa convenienza anche nel fare il RID, che per noi è strumento fondamentale, perché ci dà una prospettiva proprio di sostegno anche nella progettualità che mettiamo in campo tutti i giorni. Sabato noi apriamo.
Sabato si inizia subito con le aperture speciali del fine settimana, i sabati di Radio Aperta, le domeniche, per raccontare della radio, per raccontare dell'importanza del vostro sostegno. La tessera da 60 euro in su, naturalmente siete liberissimi, c'è la tessera 100 euro a partire da, come si dice nei migliori supermercati, che è la tessera dei 50 anni insieme, una tessera speciale
abbiamo l'emozione di vederla su questo tavolo dell'acquario per la prima volta.
Assolutamente. Il RID che dicevi, l'SSD Core, l'automatismo bancario, è importante anche perché vi permette di pagare anche a rate, in un meccanismo dove, accedendo appunto agli sconti che permettiamo, poi questa cifra la si recupera, però quello che fate ha una sua importanza in questo momento, soprattutto in questo momento dell'anno tutti chiedono soldi, per cui siete chiamati anche a fare una scelta in questo senso. La cosa importante riguarda il tipo di lavoro che facciamo, da un punto di vista musicale, da un punto di vista dell'informazione, della comunicazione, degli approfondimenti, il sito, insomma c'è dentro veramente tutto il mondo che conoscete, che frequentate e che è una produzione che è in qualche modo in parte diseconomica, nel senso che è,
lo ammettiamo,
in parte una scelta fatta bene, fatta male, che può piacere, può non piacere, ma è una scelta che sta sul mercato in maniera originalissima e che ha una fetta importante che sul mercato non ci può stare, nel senso che noi facciamo delle scelte che costano e basta, che non portano soldi, per intenderci, per cui riusciamo a coprire quella percentuale diseconomica grazie a voi, grazie alla vostra partecipazione, grazie al vostro contributo. Noi facciamo la scelta di seguire delle cose, di raccontare delle cose che sono dei costi enormi, per cui far quadrare il bilancio riusciamo a farlo grazie a voi. Ma questo, come dire, è una situazione sempre più impegnativa, perché la realtà è sempre più impegnativa, ma è un dato strutturale, cioè un dato che noi non risolveremo mai, e questa è la cosa anche bella, cioè questa radio esiste perché ci sono delle persone che l'ascoltano e ci sono delle persone che la vivono e la sostengono, e questo ci permette di andare avanti in questo modo speciale, particolare.
E allora, questo il contenuto, la sostanza, il succo, ci sarà un altro succo di cui poi vi parleremo, particolarmente ambito quest'anno, che è uno dei gadget per il 50esimo. Stiamo parlando del vino di Controradio. Ora mi rendo conto che alle 8:26 del mattino poi, con tutte le problematiche che ci sono rispetto al consumo e ai controlli, ma insomma una bottiglia di vino del 50esimo di Controradio, peraltro con un'etichetta e anche un design davvero all'altezza, diciamo, di questo anniversario, ci rende felici anche da un punto di vista di promozione dell'immagine rispetto al lavoro e rispetto anche a un motivo in più per fare la tessera del Controradio Club, controradioclub.it, dove poter acquistare i gadget, se non venendoli a prendere direttamente alla sede di Controradio, apertura in orario d'ufficio e poi nei sabati aperti, come appunto sabato prossimo 13 dicembre dalle 10. Il vino arriverà domani sera proprio, quindi riusciremo a poterlo dare in anteprima nella radio aperta di sabato, ma arrivano già dei messaggi che rincuorano Raffaele. 50 anni a non sentirli, ci scrive Alessandro, e economicamente si sentono, ma non è che si sentono nella pesantezza del tempo che passa, si sentono nella criticità che aumenta, nelle sue anche sfaccettature, come sottolineavamo, e anche nell'ostinazione di voler andare avanti, anche perché non è un'ostinazione a senso unico. Trovo una rispondenza anche nel pubblico e nelle migliaia di ascoltatori e ascoltatrici che ci danno il loro la loro attenzione. Purtroppo questo non si traduce automaticamente, no, in un riscontro anche di tipo economico o pubblicitario. Affronteremo anche questo aspetto nel corso della campagna, e proprio per questo chiediamo che subentriate voi direttamente. Buongiorno.
Non deve sfuggire nessuno, questo deve essere una cosa importantissima. Anche coloro che ci scrivono facciano subito una riflessione sul tema.
Allora, buongiorno, ma avendo il RID da sempre, e di questo ti ringraziamo, Beatrice, credo, come posso aggiornarlo a nuove tariffe per adeguarmi? E questo è il messaggio che volevamo avere. Allora, Beatrice, per quanto riguarda il RID che tu hai già, per quest'anno, diciamo, non c'è la possibilità, quindi rimane a 50 euro, poi ci sarà invece dal prossimo anno l'adeguamento automatico, non c'è bisogno che tu faccia nulla. nulla. Comunque,
puoi regalare una tessera ad un'amica, ad un amico, ad un familiare.
Oppure integrare il read, se siete appunto già soci, sul sito Contro Radio Club con la differenza. Comunque, per tutto questo, club@controradio.it, se avete delle domande specifiche e l'esigenza di una risposta anche veloce, altrimenti noi le prendiamo in carico e poi comunque ci confrontiamo anche con l'organizzazione del tesseramento, con l'ufficio comunicazione. Ringraziamo in questo senso Giulia e tutto lo staff che da dietro le quinte, insomma, si occupa della spedizione delle tessere. Ma veniamo alle tessere, perché le tessere anche dal
punto... tessere è molto molto carina. Naturalmente c'è la tessera poi dei 50 anni e c'è l'adesivo dei 50 anni, per cui, ma comunque ripetiamo, cioè quest'anno più che mai veramente vi racconteremo delle cose, lo faremo anche scherzando, risponderemo alle vostre domande. Sta arrivando il giornale radio di Popolare Network, ma rifletteremo soprattutto sul perché farlo e farlo subito.
E soprattutto abbiamo detto adesivo quest'anno, avete capito bene?
Radio. Popolare Network, Popolare Network.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30.
C'è un nuovo cantiere sotto sequestro a Milano, quello per la costruzione della torre Unico Brera nella centrale via Anfiteatro 7, lo scrive l'agenzia La Press. I militari della Guardia di Finanza stanno dando esecuzione in queste ore a un decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP Mattia Fiorentini. Il progetto immobiliare prevede la trasformazione di due ruderi settecenteschi di 5 e 3 piani, demoliti dal 2006, in un palazzo di 11 piani e 27 appartamenti. I lavori sono stati autorizzati, come in altre decine di casi finite sotto inchiesta a Milano, con una scia come ristrutturazione edilizia. Sono 27 gli indagati, le ipotesi di reato sono abuso edilizio, lottizzazione abusiva e falso. Gli indagati sono imprenditori, architetti, ex componenti della Commissione per il Paesaggio e funzionari comunali.
A Gaza la protezione civile palestinese sta evacuando centinaia di palestinesi dalle loro tende a causa della pioggia torrenziale che ha investito la striscia. Le inondazioni comportano un grave rischio di contaminazione dell'acqua potabile e delle poche scorte alimentari, aumentando il rischio di malattie, hanno dichiarato le autorità sanitarie palestinesi. Nonostante questa situazione proseguano le violazioni del cessato il fuoco da parte di Israele, Al Jazeera riferisce di un palestinese ucciso nel sud della striscia e un bambino ucciso nel nord, nei pressi di Jabalia.
133 voli sono stati cancellati, ritardati o dirottati dai quattro aeroporti internazionali di Mosca la scorsa notte a causa di un massiccio attacco di droni ucraini. Il Ministero della Difesa russo afferma che 287 droni ucraini sarebbero stati intercettati durante la notte sul territorio russo, quindi questi 32 erano in volo verso Mosca.
Il presidente Trump ha detto che i leader europei che lo hanno chiamato ieri, il francese Macron, il britannico Starmer, il tedesco Merz, lo hanno invitato in Europa nella fine settimana insieme a Zelensky per trattare sulla pace in Ucraina. Prenderemo una decisione in base a ciò a cui con cui torneranno, ha detto Trump, aggiungendo che gli Stati Uniti non vogliono perdere il loro tempo sull'Ucraina. Il Washington Post ha scritto di una soluzione coreana per la linea di fronte ucraina, con un congelamento, con una zona militare monitorata come il confine tra le due Coree, dove non è mai stato firmato un trattato di pace. Ci sarebbe poi l'adesione di Kiev all'Unione Europea entro il 2027 e una serie di garanzie di sicurezza, tipo l'articolo 5 della NATO, da parte degli Stati Uniti, oltre a un piano per la ricostruzione che prevederebbe anche l'uso degli asset russi.
Maria Corina Machado, dissidente venezuelana e Nobel per la pace, è tornata in pubblico dopo quasi un anno. Machado è arrivata a Oslo, in Norvegia, ieri sera e ha salutato i suoi sostenitori dal balcone di un hotel. Ieri si è svolta la cerimonia del Nobel, che è stato ritirato dalla figlia, l'ultima uscita pubblica dell'oppositrice del governo venezuelano. Risale al 9 gennaio scorso a Caracas. Intanto il Ministero degli Esteri venezuelano ha denunciato e condannato con forza il sequestro di una petroliera da parte degli Stati Uniti. Trump ha rivendicato l'azione. Solo pochi giorni fa aveva affermato che Maduro ha i giorni contati.
Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
In Toscana Info, sotto aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. Sulla Firenze Pisa Livorno, coda in uscita Santa Croce sul Lardo per chi proviene da Firenze. Rallentamenti e coda a tratti in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In A11 in direzione Firenze, coda a tratti tra Pistoia e Bivio A11 A1 Milano Napoli. Traffico intenso. In avvicinamento sempre Firenze, coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Pedetola a causa di viabilità esterna che non riceve. Sono in corso operazioni invernali lungo più tratti della rete autostradale toscana. Raccomandata la massima prudenza. Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria, per un investimento di animale di grossa taglia tra Montevarchi e Figline da parte di un treno regionale, i treni sulla linea Firenze, Arezzo, Roma potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Info e dettagli sui singoli treni sul nostro canale X. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9. Venerdì 12 dicembre, sciopero generale CGIL. Contro una legge di bilancio ingiusta, sciopero generale CGIL per l'intera giornata di lavoro. Manifestazione regionale a Firenze, concentramento alle 9 in piazza Santa Maria Novella. Partenza del corteo e arrivo in piazza del Carmine con interventi dal palco di lavoratori e lavoratrici e conclusioni di Maurizio Landini. Info cgltoscana.it.
Ragazzi, la stagione 2025-2026 del Teatro Metastasio dedicata ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 13 dicembre alle 17 al Metastasio, Mr. Bo. I tre servitori sono soliti obbedire a quello che dice Mr. Bo, ma ogni tanto si immaginano come sarebbe il mondo se loro fossero Mr. Bo.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Venerdì 12 dicembre alle 17.30 Nello Cristianini presenta Sovrumano, oltre i limiti della nostra intelligenza, Il Mulino Editore. Letture di Massimo Tarducci. Controradio 2026, 50 anni, insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Per fare Controradio servono economie crescenti che la raccolta pubblicitaria e i progetti di comunicazione e le campagne cross-mediali non riescono interamente a coprire. Mentre le piattaforme e i canali streaming sono a pagamento, l'ascolto di Controradio è gratuito, ma se ne percepisci il valore e la ritieni parte della tua vita, non senti il dovere morale di sostenerla?
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Sostieni Controradio. Associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio. Sabato 13 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30 radio aperta al tesseramento e di nuovi gadget fra i quali la bottiglia di vino del 50esimo.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Giovedì 11 dicembre alle 21 Il Segreto con Gabriele Ciaccia della storica compagnia Teatro dei Colori. Un intenso monologo ispirato all'omonimo capolavoro letterario di Ignazio Silone. Un viaggio nella memoria, nell'eroismo, nel silenzio e nella forza di un amore nascosto.
Contro radio.
8:38 minuti, torniamo negli studi di Controradio, studi che si apriranno così come le nostre porte sabato per la prima radio aperta della campagna di tesseramento del Controradio Club. Prima di andare alle altre notizie della nostra newsline, Raffaele, io qualche messaggio bisogna
leggere. Leggiamo qualche messaggio, sì, non c'è dubbio.
Allora, non so se me lo sono sognato, ma mi ricordo che facevate anche la tessera Family. La fate sempre? Sì, possiamo rispondere.
Assolutamente sì, non c'è dubbio. La tessera Family che quest'anno però, come dicevamo, costa di po' di più, pochino, veramente pochino, costa
70 euro. E allora ci scrive, ci risponde Silvia: bene, grazie, la voglio fare di regalo a mia sorella e cognato, mi piacerebbe venire lì, però sabato questo non ce la faccio, ci sarà anche quello dopo, ma insomma di questo parleremo eventualmente. I giorni lavorativi, orario ufficio, giusto? Sì, orario ufficio sempre con voi, potete suonare in via del Rosso Fiorentino 2B.
Vi aspettiamo sabato 13, dopodomani, dalle 10 alle 13, dalle 16 alle 19, ci saranno anche i gadget, il vino, insomma c'è di tutto.
Massimo ci scrive e ci manda foto: buongiorno, ci sono persone che non solo si tesserano ma comprano addirittura una radio internet per potervi ascoltare premendo un tasto anche da 200 km di distanza. Chapeau.
Questo è un segno di grande attaccamento e di grande responsabilità da parte dell'ascoltatore.
E poi, a proposito dei 50 anni di Controradio, questo anniversario atteso e anche sentito, Roberta ci scrive: sono tra i 9 firmatari della cooperativa Controradio del 76 nello studio dell'avvocato Enzo Ferrara. Mio marito Claudio Popovic è stato il primo direttore. Auguri, verrò alle feste, credo di essere l'unica sopravvissuta dei 9, vi ascolto ancora con grande affetto e interesse. Noi l'aspettiamo naturalmente.
Questo è veramente emozionante, questo messaggio, non c'è dubbio.
E poi un grande classico di Giulio, e con questo chiudiamo: manopola saldata e buon lavoro. Insomma, è la definizione classica dell'ascoltatore fedele di Controradio.
Sempre manopola saldata, ma con tessera in tasca, quest'anno più che mai. Ci raccomandiamo.
Grazie davvero per tutti i vostri messaggi. Read da sempre, 3 generazioni con la manopola saldata. Ci scrivete, scriveteci ancora, fatevi sentire, fate la tessera del Controradio Club. Andiamo adesso a parlare di enogastronomia rurale toscana, uno speciale. Intavoliamo l'eccellenza perché parliamo di un accordo tra Vetrina Toscana, Toscana Promozione, ANCI e GAL. Cosa sono questi GAL? Ve lo racconteremo. È partita una serie di appuntamenti per valorizzare i sapori legati alla produzione locale e rurale. Questo ci interessa molto. Un primo evento si è tenuto nei giorni scorsi, ne abbiamo parlato con la sindaca di Poggi Bonzi e presidente di ANCI Toscana Susanna Cenni, il direttore di ANCI Toscana Simone Gheri, ma anche il direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi ed altri ospiti. Sentiamo questo speciale. Un importante appuntamento che è un percorso, questa è una tappa di una sensibilizzazione che ANCI vuol portare avanti sui territori.
Diciamo che mettiamo assieme due soggetti particolarmente rilevanti. Uno sicuramente è Vetrina Toscana. Vetrina Toscana è un progetto a cui personalmente sono anche molto legata, perché quando è nato io ero l'assessore regionale di riferimento e ha fatto una scelta, quella di lavorare per dare visibilità e valore alle peculiarità del territorio, quindi indubbiamente partendo dal cibo, ma non soltanto. L'altro soggetto di particolare importanza è il GAL. I GAL sempre più si stanno caratterizzando come agenzie dello sviluppo territoriale, in modo particolare delle aree montane. 2 mesi fa noi abbiamo firmato un protocollo come ANCI con i GAL e con Toscana Promozione Turistica. Ecco, l'incontro fra queste esperienze ci aiuta a fare un lavoro mirato sui territori in modo, diciamo, non generico, che molto spesso si parla genericamente di prodotti tipici, che vuol dire tutto ma vuol dire anche nulla. Quando andiamo nei singoli territori, con il lavoro dei GAL riusciamo invece a far emergere le vere tipicità, che sono molto spesso un insieme di capacità di coltivare la terra o di fare allevamento, con un investimento territoriale e quindi la costruzione di sistemi economici.
Un'ulteriore iniziativa che
facciamo. Noi veniamo da Cibiamo, che era un'altra iniziativa per valorizzare i prodotti tipici. Ora facciamo questo, diciamo, matrimonio fra agricoltura, GAL e vetrina toscana e toscana promozione, in modo tale da far sì che i prodotti enogastronomici siano valorizzati e fatti conoscere non solo ai toscani, non solo agli italiani, ma anche a tutte le persone che vengono sui nostri territori.
Dietro un prodotto c'è anche un territorio che potrebbe rinascere, ripensarsi e anche intercettare un interesse e delle propositività di giovani che sperimentano poi un nuovo percorso.
Sì, è questo l'altro elemento fondamentale, cioè noi bisogna pensare, creare e mettere a terra iniziative che servono a limitare lo spopolamento di queste zone, di queste aree, che colpisce ovunque. Quindi sostenere iniziative di persone che rimangono a vivere, ma di persone anche che fanno impresa, è fondamentale per mantenere questi territori. E quindi anche questo è un obiettivo di questa attività. Da fare chiaramente poi insieme ad altri, no? Perché poi c'è bisogno di chi commercializza i prodotti, quindi la grande distribuzione, però insomma è un ulteriore tassello di questa politica tesa allo sviluppo di questi territori.
Direttore, Toscana Promozione come si inserisce e valorizza questa rete, questo percorso che si diffonde nel territorio attraverso il cibo, strumento di valorizzazione?
Beh, noi siamo, diciamo, coordiniamo il progetto Vetrina Toscana e quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stato quello di spalancare i portoni a tutte le collaborazioni. Siamo molto contenti perché i GAL sono un'altra delle rotelle di un meccanismo più complesso, va compreso, capito e soprattutto coinvolto il più possibile nel raccontare la meraviglia. Ovviamente noi ci occupiamo di turismo enogastronomico, il turismo enogastronomico passa per forza dall'eccellenza dei nostri prodotti e dalla qualità delle nostre imprese. E siccome siamo la prima regione per interessamento e apprezzamento, a noi la sfida è dare una risposta operativa e ci sembrava doveroso in questa nuova versione del progetto sempre più anche attenta al mondo agricolo e coinvolgere tutti i GAL.
Sono Andrea Brugioni, sono il direttore del GAL Farmaremma.
Allora, cos'è un GAL? Intanto raccontiamolo al pubblico.
Il GAL è un partenariato, è un insieme di soggetti pubblici e privati di un territorio che si mettono insieme e creano questo partenariato per favorire lo sviluppo locale di questo territorio attraverso una metodologia che noi chiamiamo bottom up, cioè una metodologia di sviluppo che parte dal basso, dai bisogni, dai fabbisogni, dalle necessità del territorio, e attraverso il lavoro dei GAL vengono finanziati progetti che sono proprio considerati prioritari dagli attori che lavorano e vivono in questo territorio.
Vogliamo fare un esempio di questi bisogni che poi sono stati intercettati in progettualità?
Ci sono bisogni che riguardano per esempio i servizi alla popolazione locale, e quindi in territori dove mancano questi servizi gli enti pubblici del territorio possono proporre al GAL il finanziamento di progetti nell'ambito sociale, turistico, culturale, oppure progetti portati avanti da aziende del territorio che vogliono, come nella giornata di oggi, riscoprire magari prodotti dimenticati o prodotti di eccellenza, e propongono al GAL progetti per riscoprire, per favorire, per promuovere questo tipo di prodotti.
Questo potrebbe anche invogliare i giovani a tornare in luoghi magari marginali del territorio per in qualche modo dare il loro contributo attraverso però un sostegno che viene da una rete.
Certamente, il lavoro dei GAL e proprio questo approccio che caratterizza il nostro lavoro è particolarmente orientato ai giovani e alla riscoperta dei territori, perché la finalità di Leader è quella di lavorare su territori molto piccoli, sui fabbisogni degli attori locali, e cercare insieme a loro di promuovere idee nuove, cercare cioè di introdurre anche in territori a volte difficili e resistenti all'innovazione proprio idee nuove e progetti innovativi. E questo può favorire anche l'interesse dei giovani che possono riscoprire le aree rurali anche attraverso progetti e forme nuove di sviluppo.
Marina Lauri, sono presidente del GAL Montagna Appennino, ma sono anche in ANCI Toscana la responsabile del settore agricoltura.
Montagna Appennino è un luogo importante per sostenere non solamente dal punto di vista della produttività e dei valori aggiunti enogastronomici, ma anche un ripopolamento, un fare rete che sostenga, no, le varie esigenze. E in tutto questo il GAL come si inserisce?
Il GAL si inserisce con la sua politica, che è la politica di incidere su quello che è lo sviluppo del territorio. Lo fa attraverso la valorizzazione delle proprie risorse, del proprio patrimonio, e sicuramente il prodotto tipico, le produzioni locali rappresentano un veicolo molto importante per questo tipo di valorizzazione e di rafforzamento del territorio. Un prodotto racconta la storia, ma è anche elemento di presidio, di tutela del territorio. L'agricoltore di per sé è colui che mantiene anche il territorio, e quindi è questo quello che il GAL cerca di fare, cioè sostenere tutti quei soggetti che operano nella rete economica locale attraverso dei finanziamenti, attraverso dei bandi, attraverso progettualità che possono portare allo sviluppo del territorio.
In tutto questo, e parlando di agricoltura, i nuovi custodi, i giovani, come vengono sostenuti?
C'è un'attenzione particolare ai giovani, anche la nostra strategia, tutta la nostra programmazione come GAL Montagna Appennino, ma credo di tutti i GAL della Toscana, è proprio quella di dare dei finanziamenti, di fare delle linee proprio di sostegno che vanno verso i giovani che vogliono investire nel territorio rurale dove insiste il GAL. Non è semplice, è necessario anche un accompagnamento, un affiancamento proprio del GAL alle persone che vogliono fare certi investimenti. Noi insieme a tutti i GAL della Toscana in questa programmazione attiveremo una misura molto importante, che è quella delle start-up, quindi destinata soprattutto ai giovani, quindi giovani che vogliono lavorare e investire sul territorio rurale lo possono fare attraverso questo tipo di misura e di incentivi.
Le 8.52, quest'oggi alle 18 torna con Testo, le presentazioni in vista di Testo, il salone di Pitti Immagine dedicato all'editoria che torna a fine febbraio a Firenze. L'appuntamento è con Stefano Farravelli, che presenterà il suo ultimo libro Verso Capo Horn ad Elfi Edizioni all'Accademia Bartolomeo Cristofori di Firenze. Siamo in via di Camaldoli. Farravelli ha portato in Italia il genere del carnet de voyage, un diario mobile dove immagine e scrittura stanno insieme, si stratificano con il compiersi del viaggio verso Capo Horn. Il suo taccuino più recente è il racconto e la testimonianza di un'avventura o disavventura, come la definisce lui stesso, proprio verso Capo Horn, un'esplorazione inaspettata, una storia straordinaria, un'edizione ad Elfi veramente straordinaria per questo ultimo libro di Farravelli che si chiama Verso Capo Horn, che sarà presentato quest'oggi a Firenze all'Accademia Bartolomeo Cristofori. Lo abbiamo intervistato, Stefano Farravelli, proprio per farci raccontare che cos'è Verso Capo Horn, e lo sentirete nel suo racconto e nelle sue parole che si tratta di qualcosa di veramente tutto da scoprire e da ascoltare.
Il mio libro è un carnet di viaggio, sostanzialmente è un racconto scritto e disegnato di un'esperienza di viaggio. Reputo che il genere, per corrispondermi, debba incrociare tre partiture: la partitura disegnata, cioè la partitura visiva, che può essere solo disegno, disegno acquerellato, solo acquerello, acquerello e tempera, tecniche diverse, ma tutte, come posso dire, estremamente facili da portare con sé in un viaggio. Quindi ovviamente niente tubetti a olio, niente cavalletti, eccetera. Tutto deve essere contenuto in un atelier portatile che sta in una borsa. Secondo elemento, cioè la seconda partitura, è la scrittura. Scrittura che già di suo ha una componente artistica, perché la calligrafia è tale in molte grandi culture, la giapponese per esempio, l'arabo musulmana, è però anche scrittura, quindi è anche veicolo di pensiero. Quello che l'immagine non dice, la scrittura, e la scrittura nel carnet, come io capisco, può essere quindi prosa poetica, poesia, racconto diaristico, tavola naturalistica. Il terzo elemento, cioè la terza partitura, altrettanto importante, è l'apporto, quello che io chiamo apporto. Si tratta di tutto quello che io incontro in un viaggio e che può essere introdotto nelle pagine di un taccuino. Quindi nella fattispecie, verso Capo Horn, ci troverete una placchetta raccolta sulla spiaggia frutto di un naufragio, dei licheni, dei frammenti organici, piume di uccelli, biglietti, santini che sono andato a trovare nei relitti, nei pescherecci spiaggiati, insomma, veramente ci troverete di tutto, compresa quell'unghia di pinguino che nell'originale, ovviamente essendo unica, costituisce il segnalibro legato ad un filo come segnapagina, e nel libro di Adelfi è invece da me dipinta e riprodotta in fustella, ma originalmente quell'oggetto è un oggetto, ecco, quella cosa lì è un oggetto. Il libro è il racconto di un viaggio. Io tengo dei seminari, in uno di questi seminari una mia allieva si chiamava Zoe Roversi ed era la figlia di Susie Bledi. Susie Bledi ha partecipato anche lei a questo mio seminario, vede i miei taccuini che io espongo e realizzo anche durante i seminari, le piacciono moltissimo e mi dice: noi abbiamo una barca, è una barca famosa, è quella su cui hanno girato Velisti per caso, una trasmissione televisiva che racconta la crociera intorno al mondo di questa barca e del suo equipaggio. La barca era all'Isola degli Stati in Argentina, e lei mi dice: beh, se quando vuoi c'è un posto per sei il nostro ospite. Così io mi ritrovo a Ushuaia e mi imbarco su questo bellissimo sloop Adriatica. Naturalmente Susie non c'era, loro fanno dei trasporti charter, quindi i miei compagni di viaggio erano argentini, cileni, polacchi, insomma, poche persone, saremmo stati tutta una decina. E l'idea era quella di attraversare il canale Beagle da oceano a oceano, da Atlantico a Pacifico, e doppiare Capo Horn. Ma quando arriviamo a 7 miglia da Capo Horn si leva una tempesta, improvvisamente, come succede a quelle latitudini, il meteo cambia repentinamente, comincia a nevicare, ghiaccio, il mare monta, e il capitano Filippo Mennuni ci dice: ragazzi, qui si torna nel canale Beagle e torniamo nel canale Beagle, quindi Cape Horn, che è un pochino, come posso dire, il punto più alto della carriera di un velista, in realtà lo manchiamo, e finiamo davanti all'isola Navarino, isola di cui io non sospettavo l'esistenza, e l'isola è l'ultimo avamposto civile prima dell'Antartide, nel senso che c'è un piccolissimo villaggio di baracche e uno yachting club, e noi siamo invitati allo yachting club. Lì succede un'altra disavventura, e cioè che la barca, momentaneamente abbandonata dall'equipaggio, viene colta da un vento catabatico, venti fortissimi che arrivano senza farsi annunciare e che hanno veramente una potenza enorme, possono buttare giù una persona, spingono la barca verso gli scogli e la barca per un pelo non naufraga perché l'ancora si incastra nei relitti sul fondo. Bisogna dire che quelli sono mari dove sono naufragate più barche che in qualunque altro mare al mondo. Per fortuna l'ancora si incastra nel relitto, ma per liberare l'ancora occorre aspettare la marina militare cilena, e quindi siamo condannati, diciamo così, a rinunciare al nostro progetto, si resta sull'isola Navarino. Allora, tutto questo che può sembrare una sventura per qualcuno che magari ha l'idea del viaggio come di un andare da un posto ad un altro, e per me invece non dico che è quello che mi aspettavo, perché io cerco di non aspettarmi nulla, il viaggio ti dà quello che ti deve dare, sì. Ma sono sempre doni, nel senso che l'isola Navarino si rivela essere un posto meraviglioso, e come posso dire, natura maxima Miranda in minimis, cioè ogni più piccolo frammento di natura riassume tutta la natura, quell'isola diventa tutta la Patagonia, e io posso percorrerla, e i tempi del mio lavoro, che sono tempi anche lunghi, sono tempi di sedute dove io dipingo con pazienza quello che io vedo, gli animali, i boschi, i paesaggi eccetera, si confà più che non so dipingere navigando come se scorresse davanti una pellicola, ecco. Sull'isola Navarino incontro tra l'altro anche, ed è stata una grande sorpresa perché io la conoscevo già attraverso un documentario che avevo visto di un regista cileno, Cristina Calderon, di cui non sapevo che insomma abitasse proprio lì, in una baracca, in un posto che si chiama Puente Uquica, incontro l'ultima parlante Yagan, oggi è morta di Covid nel 21 mi pare. Quando l'ho incontrata è stato un incontro commoventissimo, e questa è l'ultima che conosce la lingua di questo popolo sterminato dai colonizzatori, e le faccio anche pronunciare i nomi degli animali, e sfogliando il mio carnet mi dice come si chiama la volpe, come si chiama l'albatros, come si chiama il vento, come si chiamano gli alberi nella lingua Yagan. Poi nel mio taccuino si compendiano le mie vocazioni, che sono appunto, vengo da studi filosofici, quindi c'è un elemento di pensiero, c'è un elemento diciamo di dove le cose che vedo vengono elaborate in termini più profondi, come dire, vengono interiorizzate, ecco, questo è. Poi ci sono un'altra mia vocazione, quella del pittore naturalista, quindi ci sono pagine dedicate anche con descrizioni di proprio acribia scientifica, carapaci di granchi, conchiglie, pesci, uccelli. Poi c'è un lato romantico, il carnet permette proprio di declinare questi due aspetti, cioè è così dall'inizio, la sua vocazione, cioè quella di essere strumento dei grandi viaggiatori, permetteva, quando non esisteva la macchina fotografica, di trasmettere nelle immagini qualcosa del sentimento, diciamo così, dell'esotico. E quindi appunto c'è un côté romantico, ma c'è anche un côté, come ho detto prima, analitico e scientifico, perché questi viaggiatori avevano necessità poi di rendere conto alle grandi istituzioni, ai musei, eccetera, e quindi la mia pittura è anche una pittura attenta. E poi ci sono appunto le storie, che sono in questo caso gli incontri con gli indios, i rapporti con l'equipaggio, queste piccole avventure che ho raccontato.
Dicembre al cinema La Compagnia. Scegli il tuo abbonamento ad un prezzo speciale.
Io in compagnia, valido per 5 ingressi da usare entro 6 mesi al prezzo di 20 euro. Io in compagnia con 10 ingressi utilizzabili entro un anno al prezzo di 35 euro. Oppure l'abbonamento retrospettiva John Carpenter, una card con 10 ingressi validi lunedì sera dal 19 gennaio all'11 maggio al prezzo di soli 30 euro. Tutte le info su cinemalacompagnia.it.
Al cinema con Critico per un giorno. L'iniziativa della compagnia è Controradio per i soci della Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Il prossimo appuntamento è con Clerks di Kevin Smith, tradotto dal giornalista e critico Francesco Belliti. In sala l'iconico film d'esordio del regista del cinema indipendente underground americano Kevin Smith, girato nell'arco di una giornata con immagini in bianco e nero, Clerks racconta la giornata surreale di due commessi regalandoci una visione filosofica del mondo da mini market. Clerks di Kevin Smith, giovedì 18 dicembre alle 19 alla compagnia. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it.
Il Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival 2025, una panoramica di quanto c'è di nuovo nella drammaturgia contemporanea, con particolare attenzione alle autrici e all'attualità.
Da mercoledì 12 a giovedì 14 alle 20:30 al Teatro Goldoni di Firenze, Drago, opera finale di Elena Miranda con Gabriele Giaffreda, prima assoluta. La violenza contro le donne raccontata dal punto di vista di chi la compie. Biglietti e programma completo su teatrodelledonne.com.
Controradio.
Le 9:06, parliamo adesso dell'analisi dell'IRPET sul lavoro digitale in Toscana, che analizza lo sviluppo e le caratteristiche delle professioni digitali in Toscana, in particolare partire proprio dalle dinamiche occupazionali, le carriere dei laureati e la domanda espressa dalle imprese. Che cosa mostrano questi dati? Natalia Faraoni, buongiorno a lei, ricercatrice IRPET, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, cosa mostrano questi dati? Immaginiamo una crescita significativa dell'occupazione digitale, per iniziare.
Sì, allora, innanzitutto diciamo il nostro interesse è legato alle analisi che stiamo conducendo da un po' di tempo su quella cosiddetta transizione digitale, e in qualche modo le professioni digitali rappresentano un po' un indicatore, no, della capacità della nostra regione, del nostro territorio di adattarsi a questa transizione. Per professioni digitali intendiamo tutte quelle occupazioni in cui l'uso appunto delle tecnologie, dell'informazione e della comunicazione è centrale e caratterizzante. E quindi diciamo già definirle è un primo passo, perché sicuramente negli ultimi anni sono nate nuove professioni che sono state anche introdotte nella classificazione IRPET e che prima non esistevano. Pensiamo agli esperti di intelligenza artificiale piuttosto che di cyber security, e poi invece altre professioni che si sono un po' modificate con l'introduzione delle tecnologie digitali. E quindi diciamo noi abbiamo provato innanzitutto a identificarle e a contarle. Diciamo che in Europa siamo intorno al 5% del totale dell'occupazione, con un obiettivo di raddoppiarle entro il 2030, mentre in Toscana siamo un po' sotto la media europea, il peso è circa del 3,3% dell'occupazione totale, per un totale di 54.000 occupati che svolgono queste professioni. La dinamica è sicuramente positiva, cioè rispetto al 2014, l'ultimo dato di cui disponiamo è il 2024, abbiamo osservato un aumento del 74%, quindi diciamo non un raddoppio, ma poco ci manca. E crescono soprattutto i professionisti digitali, cioè quelle professioni con una alta specializzazione, che svolgono ruoli un po' di creatori, di architetti, no? Delle architetture appunto digitali, mentre calano, cioè crescono meno i tecnici, che sono invece gli operatori, quelli che in qualche modo installano, configurano, mantengono gli hardware.
Questo ci racconta, come dire, di una la lascio completare, però ci racconta anche di una polarizzazione da questo punto di vista, cioè le figure altamente qualificate sono quelle più richieste.
Sì, senz'altro. Diciamo che c'è sicuramente una richiesta di tutte quelle che sono le professioni digitali che noi abbiamo raggruppato, no? Diciamo si possono identificare all'interno tre gruppi: quelli di cui dicevo, i professionisti, cioè quelle più ad alta specializzazione, i tecnici che sono gli operatori in qualche modo, e invece ci sono anche professioni più trasversali della filiera ICT che producono, commercializzano e integrano in qualche modo le tecnologie. E se analizziamo la dinamica di questi tre sottogruppi, no, interni alle professioni digitali, vediamo che quelli che sono cresciuti tutti, però quelli che sono cresciuti di più sono proprio i professionisti ICT, quindi i creatori, in qualche modo gli architetti delle reti. E questo un pochino ci riporta al dibattito, no, sugli impatti della digitalizzazione, perché vediamo che sicuramente le professioni che hanno un ruolo appunto di architettura, di creazione e quindi anche una specializzazione più elevata crescono, mentre tendono un pochino a diminuire le funzioni più tecniche e ripetitive.
Mi dispiace farle questa domanda perché non è piacevole, però purtroppo rispetto all'Europa, agli altri paesi dell'Europa, abbiamo un polso della situazione. Di solito siamo sempre un passo indietro, per questo dico non è piacevole.
Sì, lo accennavo prima, non tanto indietro, perché anche in Europa queste professioni pesano circa il 5%. In Toscana il peso sull'occupazione totale è del 3,3%, però se isoliamo le professioni cosiddette alte, allora lì il peso aumenta e si raggiunge quasi il 10%. Quindi diciamo, insomma, la Toscana come al solito si pone al di sopra della media nazionale, però l'Italia in generale è ancora sotto la media europea.
Cosa bisognerebbe fare per cercare di in qualche modo crescere in questa direzione? Cioè noi guardiamo sempre alla filiera formazione, mondo del lavoro, domanda e offerta di lavoro come una filiera non sempre lineare, per usare un eufemismo, diciamo così, dove ci sono dei buchi, dei punti oscuri, dove i punti di incontro non sono sempre funzionanti. Forse bisognerebbe agire su questo.
Allora, noi abbiamo analizzato anche la domanda delle imprese. che è sicuramente una domanda in crescita, in particolare dei profili più qualificati. Però abbiamo anche osservato che, diciamo, fatte 100 le imprese che assumono professionisti digitali, il 61% sono proprio imprese ICT, cioè imprese che operano in questi settori. E sappiamo che la Toscana ha delle nicchie, diciamo, importanti di imprese ICT, però non ha una specializzazione vasta, ecco, è più orientata verso altri tipi, no, di specializzazioni, e questo è un punto. Però vediamo anche che il 40% delle imprese che assumono professionisti ICT, professioni ICT, sono in altri settori, quindi c'è in qualche modo una trasversalità delle competenze digitali specializzate che viene richiesta anche da altre imprese. Ma l'altro elemento è che, osservando le caratteristiche, il peso economico di queste imprese, vediamo che sono solo lo 0,1% di tutte le imprese toscane, ma producono l'11% del valore aggiunto regionale. Quindi in qualche modo le imprese che richiedono questo tipo di professioni sono imprese che hanno un peso economico maggiore e hanno una maggiore capacità di produrre e anche distribuire ricchezza, perché l'altro elemento è che la qualità del lavoro di chi fa questi mestieri è maggiore rispetto alla media, quindi hanno inserimenti più rapidi, hanno viene offerto più il tempo indeterminato. E poi hanno una capacità anche di cambiare lavoro e quindi di cercare posizioni migliori. E il risvolto di questo è che in molti casi proprio i laureati formati dalle nostre università toscane vanno a lavorare all'estero, in particolare nella regione che in Italia ha più imprese ICT o utilizza di più le professioni digitali, che è la Lombardia. Quindi siamo bravi nel formare competenze, però in questi settori che non sono il nostro siamo un po' più meno bravi a trattenerle.
C'è da una serie di informazioni straordinariamente interessanti. Grazie per questo suo intervento. Natalia Faraoni, ricercatrice dell'IRPET sul lavoro digitale in Toscana. Grazie davvero, buona giornata a lei.
A voi, grazie.
Le 9:17, parliamo adesso di una storia che vede al centro quell'esperienza unica al mondo che si chiama Scarpelli Mosaici. Siamo a Firenze, un percorso di scuola-lavoro, questo è il punto di partenza, con una classe di architettura dell'Istituto Alberti Dante di Firenze nella bottega Scarpelli. Da qui un concorso dedicato all'indimenticato Renzo Scarpelli, al quale hanno aderito alcune classi del triennio del liceo artistico, e poi sabato alle 11 in Palazzo Medici Riccardi a Firenze l'inaugurazione della mostra e la premiazione. Tutto questo è stato fortemente voluto da Scarpelli Mosaici, con Confartigianato Imprese Firenze, il patrocinio della città metropolitana. Katia Scarpelli, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Sabato mattina il punto d'arrivo di un percorso che è stato lungo, faticoso, ma importantissimo. Ce lo racconta?
Assolutamente, in effetti il progetto ha avuto il suo avvio nell'estate del 2024, ma ha delle radici probabilmente molto più lontane, e quando io ho iniziato a lavorare nell'azienda familiare. Perché mio padre vedeva nei giovani il futuro di quest'arte, ma non solo, ovviamente di tutto l'artigianato artistico, e diceva: bisogna iniziare presto, bisogna iniziare da giovani, perché ovviamente il processo di apprendimento è molto lungo. Quindi si sentiva questa responsabilità e l'impegno verso i giovani per riuscire a tramandare appunto quest'arte del Commesso Fiorentino, che diciamo è proprio tipica della nostra città, ma è nelle mani di pochissimi. Quindi dopo la sua morte io mi sono posta degli obiettivi, e uno di questi era proprio un progetto che potesse coinvolgere la bottega e la scuola, quindi creare questo dialogo in maniera tale da valorizzare il Commesso Fiorentino e farlo vedere, mostrarlo come un'opportunità alle nuove generazioni, perché effettivamente se ne sa veramente troppo poco. Quindi ho bussato alcune porte di scuole, e diciamo che con grande entusiasmo l'Alberti Dante, e in particolare due docenti, Gailli e Landi, hanno accolto la mia idea, e così è iniziato la pianificazione nell'estate di un anno e mezzo fa. Quindi visite ai musei, incontri in bottega, incontri a scuola, e sono nati questi due progetti che vanno paralleli. Hanno avuto due cammini distinti, ma quello che era importante era coinvolgere tutta la scuola. Quindi uno di scuola lavoro PCTO con il tema La facciata di Santa Croce, e vedremo queste quattro opere realizzate, perché la classe scelta era una quarta dell'anno 2024-2025 è stata divisa in quattro gruppi. Hanno creato proprio quattro mosaici in Commesso Fiorentino. Ovviamente il percorso è stato lungo e difficile, ma di grande soddisfazione. L'altro percorso è stato all'interno della scuola e era il concorso che vedeva il tema del il doppio volto di una porta o la finestra dell'anima, quindi guardarsi dentro, e è stato chiesto di interpretare questi due temi ai ragazzi. C'è stata una commissione, è stata fatta una valutazione, e quindi in occasione dell'inaugurazione sabato mattina, il giorno 13 alle ore 11, verranno proclamati due vincitori. È ovvio che per noi è stato un percorso che ci ha arricchito molto di condivisione e di crescita. Cioè, un grande impegno dei ragazzi, una partecipazione pazzesca, hanno messo la passione in tutto ciò che facevano, e effettivamente questo è stato quello che a noi ci ha emozionato di più. Speriamo solo che appunto questo percorso, questo loro lavoro in bottega rimanga nelle loro menti, ma soprattutto anche nel loro cuore più a lungo possibile. Ecco, questo era un po'.
E nelle loro mani, soprattutto, ci verrebbe da dire, perché io prima ho detto una cosa imprecisa, cioè ho detto che sabato è un punto di arrivo di questo percorso, in realtà sabato è un punto di partenza, perché poi da lì speriamo di vedere accadere altre esperienze del genere, quello che raccontava prima di Renzo Scarpelli, l'importanza di raccontare, di trasmettere ai giovani quest'arte veramente straordinaria che pochi nel mondo hanno tra le mani. È una sfida che ci fa capire se anche per le istituzioni l'artigianato artistico fiorentino possa essere una leva per il nostro futuro, oppure una cosa residuale che va a scomparire con quei pochi che lo fanno e che hanno un successo mondiale veramente unico. Ci scrive un ascoltatore scrivendo una sola parola: fantastico, che è poi anche il riassunto del lavoro che fate voi. Però sabato Katia Scarpelli deve essere un punto di partenza, non di arrivo.
Assolutamente sì, le parole che ha detto sono quelle perfette, perché noi abbiamo anche messo in palio, quindi il premio sono 60 ore per ciascun vincitore di stage qui da noi, in maniera tale da farli davvero farli assaporare quelle che sono tutte le varie fasi e le attività che si hanno all'interno di una bottega, così noi come cerchiamo di comunicare attraverso i nostri social, perché non se ne sa assolutamente niente. Quindi la bottega diventare proprio un punto di partenza per immaginare un futuro diverso, che forse davvero nelle menti di tanti non è preso neanche in considerazione. Ma noi siamo un'azienda appunto internazionale, noi facciamo fiere all'estero, partiamo per gli Stati Uniti a breve e tutto il nostro team è coinvolto ovviamente in tutte le attività sia all'estero che qui in Italia. Siamo molto attivi anche sul territorio, cerchiamo appunto anche attraverso i social di farci conoscere, perché bisogna prendere in considerazione e pensare che un futuro esiste, un futuro è anche un futuro dinamico. Non è la bottega, non è da pensare più come forse lo era anche, un luogo obsoleso, un po' arrugginito e un po' polveroso, ecco.
Appuntamento di polveroso non c'è niente, infatti. L'appuntamento è per sabato alle 11 del mattino a Palazzo Medici Riccardi. Diciamo questo in chiusura, Katia Scarpelli.
Sì, l'appuntamento è per sabato mattina alle Aule Ginori, quindi assolutamente l'invito è esteso a tutti. Ci saranno tanti interventi, perché anche giovani artigiani, abbiamo l'opportunità di avere anche le testimonianze di altre botteghe, quindi è fondamentale che si sappia che Firenze si muove, viva, e noi ci abbiamo ancora tanta voglia di fare. Ecco.
Grazie Katia Scarpelli, buona giornata.
Grazie altrettanto, grazie mille, buongiorno. Guess what, the big winners, the head spinners. Kids wind up the show, pays for the dinner. Status now, so our life is different. But we always be down, you can't take a shimmer. We keep it black like that, don't get whitewashed with cash. Ask me how I'm a rock star, but you love to rap. Got white people telling me to stop, gon' crash. Cause in order to be big, appeal to the mass. And you can never ever be too black. The majority of the show, they can't relate to that. But you can make a pop song for a quick cash grab. Got all the black people saying you sold out so fast. But hold up, wait, now you live and lash. Got a couple nice cars and a Birkin bag. And every room you walk in, they all yell. But you looking all around like, where the niggas at? So, you make a tweet speaking out on that. Next day you can't sew, no longer favorite. But the black people love you when they got your back. Took a lap around the sun and found Saturn. Someone told me once we should dream of Saturn. But it's hard to keep it fair when the topic is us. Cause I get a little biased, but we need to discuss. I curse state of affairs, so let's keep it a buck. I'm not saying that black folks can't do no wrong. I'm just saying when they do, I don't discuss it with y'all. Cause y'all ain't no saints, but be acting appalled. When the black artist says something that's off the wall. Like Kanye, I ain't felt bro in a minute. That's my idol from the start, he made me feel represented. But when he rocked the MAGA, had the white folks with it. And they kicked him to the curb when he went past the limit. I ain't saying that I'm with it, matter of fact, I condemn it. But to me, that proves something. I've been feeling for a minute. Y'all care about our culture, y'all just wanna have our image. Okay, Stevie Wonder tried to tell niggas about Saturn, where black people go to live so lavish. Record labels all seem to see the same patterns. If you don't go, they act like you're just average. And I'm not
talking about my label, cause I love them, but I spend with black artists all dealing with the struggle. They're trying to make the vision clear to those in the bubble. Keep hope for the future, keep your feet in your double. And make sure you put your doubts in the cement. I have no black enemy, just folks I disagree with. I keep hope for all of us, that's what I believe.
9:30 giovedì 11 dicembre 2025 è partita la campagna del Controradio Club, 50° anniversario. Andate su controradio.it, seguiteci, venite sabato in orario di ufficio qui in Via del Rosso Fiorentino 2B per la radio aperta, perché quest'anno è importante più che mai il vostro sostegno. Restate con noi, sta arrivando il giornale radio di Popolare Network.